Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Adriana Iezzi, professoressa presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione e titolare di progetti European Research Council, che ha pronunciato la sua lezione dottorale il 9 giugno 2025 in Piazza Maggiore a Bologna, in occasione della cerimonia di conferimento del titolo di dottoressa e dottori di ricerca dell'Università di Bologna. Buon ascolto!
Mi sono a lungo chiesta cosa avrei potuto dire oggi su questo palco a voi che avete da poco ottenuto un titolo così importante e così duramente raggiunto, ma che è solo l'inizio del vostro, spero e vi auguro, lungo viaggio nella ricerca, nella conoscenza e nella trasmissione di questa conoscenza. Poi ho pensato che forse l'unica cosa utile poteva essere raccontarvi quella che è stata la mia esperienza nella ricerca, del partire da sé per poter dare qualcosa agli altri, o almeno provarci. Insomma, darvi la mia testimonianza. Come ha detto prima la speaker, io mi chiamo Adriana Iezzi e sono attualmente professoressa di lingua e cultura cinese presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università di Bologna, nonché coordinatrice di un progetto europeo che si occupa di studiare nuove forme di calligrafia cinese nella Cina di oggi. Ma come sono arrivata fin qui? Beh, fin da bambina mi è sempre piaciuto molto studiare, conoscere cose nuove, ascoltare gli altri raccontare, scrivere e colorare. Poi al liceo ho incontrato la lingua e la letteratura latina e soprattutto quella greca, che ho amato moltissimo, e grazie in particolare a quell'incontro che ho scelto di studiare cinese all'università. E voi vi chiederete, cosa c'entrano il latino e il greco, due lingue cosiddette morte, che appartengono alla storia culturale europea, con il cinese? Apparentemente nulla. Eppure io sono sempre rimasta affascinata dalle loro scritture, dal fatto che avessero sistemi alfabetici differenti e di come questo veicolasse culture, pensieri differenti. Per cui, quando ho visto per la prima volta i caratteri cinesi, quei disegnini, come li chiamava il mio professore, il professor Masini, sono rimasta folgorata e ho detto: voglio studiare questa lingua, perché chissà quale mondo e quale cultura affascinante, completamente diversa dalla mia, nuova per me, ricca e stratificata, potrà rivelare. E così è stato, anche se non è stato molto facile, perché quei disegnini mi hanno dato tanto filo da torcere e me lo danno tuttora, e chi studia cinese lo sa. Comunque, dopo 5 anni, con grande soddisfazione, mi sono laureata in lingua e cultura cinese all'Università La Sapienza di Roma e poi sono partita per la Cina e ho lavorato presso l'ambasciata italiana di Pechino per quasi un anno. Un lavoro che pensavo potesse essere il lavoro della mia vita e che invece poi non si è rivelato come tale. Quell'esperienza è stata fondamentale per me e per il mio futuro, perché oltre alla crescita personale e nelle competenze linguistiche e culturali del paese che mi aveva accolto, mi ha fatto capire che quello che stavo facendo non mi soddisfaceva, non mi rappresentava, che mi mancava troppo studiare e che per continuare a farlo la strada era il dottorato di ricerca. E così ho fatto il concorso sempre alla Sapienza e ho ottenuto la borsa per il mio PhD. Questo per dirvi che nella vita quasi nulla è lineare, come non lo è nella ricerca, e che le deviazioni, le esperienze negative o che si allontanano dal nostro vero essere, gli inciampi, gli errori, servono sempre a qualcosa. E se non ci facciamo sovrastare da essi e li interroghiamo, sono lì proprio a dirci quel qualcosa, a farci capire un'ipotesi da escludere, una direzione da ricalibrare, una nuova via da intraprendere. Il Tao, direbbero i cinesi. Dopo i 3 anni di dottorato, 3 anni bellissimi, in cui mi sono potuta dedicare interamente alla mia ricerca sulla calligrafia e l'arte cinese contemporanea, cosa che poi non è più accaduta in maniera così totalizzante purtroppo, è iniziato il mio periodo di precariato. quindi capisco benissimo le proteste che ci sono state su questo palco. Era il 2014, mi ero trasferita a Bologna per motivi personali e avevo iniziato a insegnare come professoressa a contratto in tre diverse sedi, Pescara, Milano e Prato. Vivevo praticamente sui treni e ciò che guadagnavo lo passavo praticamente tutto alle Ferrovie dello Stato e non avevo molto tempo da dedicare alla mia ricerca. Non sono stati anni facili, però insegnare è sempre stata un'altra mia grande passione e questo, cioè voi, studenti e studentesse, la relazione che si crea tra studenti e studentesse e noi insegnanti, e compensava almeno in parte tutto il resto. Poi nel 2016 ho ottenuto un contratto di insegnamento all'Università di Bologna, nella sede di Forlì, dove attualmente insegno. E contemporaneamente erano passati esattamente 2 anni dal conseguimento del mio dottorato. Perché è importante questa data? Perché mio marito, allora ricercatore all'Università di Bologna nel Dipartimento di Chimica e ora coordinatore di un dottorato e quindi tra i togati seduti qui sul palco, il professor Matteo Calvaresi, che pubblicamente ringrazio, in quel momento mi parlò della possibilità di fare domanda per il finanziamento di un progetto di ricerca presso il Consiglio Europeo della Ricerca, il più alto organo finanziatore della ricerca in Europa. Il requisito per partecipare era aver conseguito il titolo da almeno 2 anni. Io allora non sapevo nemmeno cosa significasse scrivere un progetto competitivo o cosa fosse il Consiglio Europeo per la Ricerca, però incoraggiata da lui e desiderosa di riprendere la mia ricerca e anche di passare meno tempo sui treni, a dir la verità, accettai la sfida. Non avevo mai scritto un progetto in vita mia e non sapevo assolutamente da dove si cominciasse, ma un'idea progettuale ce l'avevo e volevo provarci, mettermi in gioco, anche se sapevo che sarebbe stato difficile e che molto probabilmente non ci sarei riuscita. Chiesi a Matteo, che invece di progetti ne aveva già scritti tanti e tanti ne aveva vinti, di farmeli leggere per capire come impostare il mio. E mi ricordo che ne lessi diversi su nanoparticelle, nanotecnologie, cose di cui non sapevo e non capivo assolutamente nulla e non capisco nulla tuttora, anche se è un mondo molto affascinante, ma che mi fecero comprendere quale doveva essere il metodo, la metodologia. E poi iniziò la scrittura, lo studio, la riscrittura, le nottate a discutere dove mettere un work package, come fare un Gantt, cosa per me allora sconosciute, e quell'estate, momento in cui non avevo lezioni, l'ho dedicata praticamente solo a questo. Poi dovevo scegliere la host institution, ovvero l'università che avrebbe accolto il progetto qualora fosse stato finanziato e che doveva garantire questo all'atto della domanda. E tra le varie scelsi l'alma mater, anche se ci insegnavo da pochissimo, e questo per 2 motivi. Il primo è che c'era un meccanismo di premialità per cui, anche solo passando la prima fase di selezione del progetto, che ne prevedeva 2, Unibo garantiva un contratto di ricerca di 1 anno, un assegno di ricerca. E l'altra era che l'allora direttore di dipartimento, il professor Lozano, che ringrazio, mi ha da subito appoggiata e spronata. Così, alle 3:24 di notte del 18 ottobre 2016, presentai, da professoressa a contratto, senza nessuna esperienza nel campo della ricerca eccetto il dottorato e con un numero limitato di pubblicazioni, ma con un'idea progettuale, il mio primo progetto di ricerca e, in maniera del tutto inaspettata, riuscii a passare la prima fase di selezione. Mi ricordo ancora quando aprii la mail al ritorno da una mostra che avevo organizzato al Cairo sulla scrittura della Divina Commedia in calligrafia cinese e araba italiana e ricordo la mia incredulità e poi la gioia. Poi non passai subito la seconda fase di selezione del progetto, quindi non ottenni subito il finanziamento, ma riuscii ad avere un assegno di ricerca di 1 anno, quindi a potermi dedicare ad approfondire alcuni aspetti che non ero riuscita a studiare prima, a migliorare il progetto e poterlo ripresentare gli anni successivi. E alla fine, dopo altri tentativi, vari tentativi, ottenni oltre 1 milione di euro per finanziare la mia ricerca. Nel frattempo i miei assegni erano stati rinnovati, avevo vinto un concorso come ricercatrice a tempo determinato e con la vincita del progetto, sempre grazie al meccanismo della premialità, sono diventata professoressa di ruolo. Ora dirigo un gruppo di ricerca di 7 persone, di cui 6 donne, più 2 senior advisor cinesi, che ringrazio tutte e tutti tantissimo. Le prime 2 dottorande del progetto hanno ottenuto il titolo proprio quest'anno, quindi sono vostre colleghe, e altre 2 lo faranno l'anno prossimo, speriamo. Siamo il primo gruppo di ricerca in Europa e in America a occuparsi di calligrafia cinese contemporanea e stiamo creando il primo archivio digitale al mondo su questa tematica. Avrei mai creduto che tutto questo potesse realizzarsi? No, ma ci speravo. È stato facile? No. Ce l'avrei fatta e ce la farei da sola? No. Eppure è realtà. E se ce l'ho fatta io, vi garantisco che potete farcela anche voi. Dunque, vi ho raccontato brevemente la storia della mia vita nella ricerca semplicemente per dirvi di non arrendervi mai, di imparare dalle sconfitte e dai no, di capire che siamo fallibili, che possiamo e talvolta dobbiamo aggiustare il tiro, di seguire le vostre passioni, di credere in voi stessi e nelle vostre capacità, di avere un obiettivo ed essere determinati, ma nello stesso tempo dolci, senza prevaricare gli altri. La regola della doppia D, diceva una mia vecchia zia, dolcezza e determinazione. Di pensare in grande, di tentare anche quello che vi sembra impossibile, di andare oltre i vostri limiti, di credere di potercela fare. In una parola, di sognare. Se puoi sognarlo, puoi farlo, diceva Walt Disney, il fondatore del famoso studio di animazione. E la ricerca aiuta a sognare. Penso che tutte le ricercatrici e ricercatori siano delle grandi sognatrici e dei grandi sognatori. La ricerca ci aiuta a scoprire e conoscere nuovi e altri mondi, mondi invisibili o che sembrano tali, come fa Annalisa con le stelle e l'universo, o molto visibili e vicini, come faccio io con la Cina. E studiare e ricercare serve a conoscere, a capire, e soprattutto nel mio campo, quello delle scienze umane, ad avvicinare, ad andare incontro, ad abbattere le barriere, a trovare punti di contatto, a mettere in comunicazione, a mediare, a creare ponti e non muri. E perché no, ad amare, ovvero accettare i limiti e i pregi dell'altro ed accoglierli come parte di un tutto, yin e yang che si fondono in cerchio. La ricerca è dunque anche un ottimo strumento di pace. E oggi abbiamo sentito parlare molto di guerra. E oggi sappiamo benissimo di quanto ne abbiamo bisogno. Quindi non smettete mai di assecondare e praticare la ricerca nelle vostre vite, il che non significa di farlo per forza in un laboratorio, un centro o un gruppo di ricerca, ma di farlo chiedendovi sempre il perché delle cose, non smettendo mai di imparare e di pensare. E in questa società di haters, fake news e intelligenza artificiale, fare ricerca per voi e per tutti noi possa significare accogliere questa massima di Confucio che diceva «Xue er bu si zi wang, si er bu xue zi dai». Avete capito tutti, vero? Che significa? Imparare senza pensare è inutile e pensare senza imparare è pericoloso. Penso infine che responsabilità di noi docenti e delle istituzioni universitarie e non solo sia invece quello di formare, sostenere, aiutare e incentivare chi desidera fare ricerca e premiare chi ha dimostrato capacità in questo senso. E l'ultimo pensiero vorrei dedicarlo in particolare alle dottoresse di ricerca qui presenti, come ha fatto Annalisa, a noi donne, attraverso la voce di Virginia Woolf, una scrittrice che amo molto. Lei dice: «Le donne devono sempre ricordarsi chi sono e di cosa sono capaci. Non devono temere di attraversare gli sterminati campi dell'irrazionalità e neanche di rimanere sospese sulle stelle, di notte, appoggiate al balcone del cielo. Non devono aver paura del buio che inabissa le cose, perché quel buio libera una moltitudine di tesori. Non abbiate paura del buio, in qualsiasi forma esso si presenti, e liberate la moltitudine dei vostri tesori. Noi non vediamo l'ora di contemplarli. Grazie a tutte e a tutti».
Avete ascoltato la lezione dottorale che Adriana Jezzi, professoressa presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione e titolare di progetti European Research Council, ha pronunciato il 9 giugno 2025 in Piazza Maggiore a Bologna, in occasione della cerimonia di conferimento del titolo di dottoresse e dottori di ricerca dell'Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio.